Capacity on air con Capac e Acra.
Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, lo troverai e il gioco viene.
Allora, scusate che qui c'è la guerra mondiale, ma dobbiamo fare questa trasmissione, sennò poi non va in radio, non ho più soldi, divento povero e vado per strada. E vivo per strada. Il mondo del lavoro è così. Bisogna viverlo in un modo bello. Allora, oggi in questa nuova puntata della pillola va giù, che potrebbe anche andare su, però va giù perché c'è mal tempo. Allora, in questa puntata della pillola va giù parleremo delle macchine elettriche e dello spreco alimentare, che è uno spreco alimentare. Allora, se non avete capito vi faccio un esempio. Allora, c'è uno che dice: adesso mi prendo una bella pizza e me la mangio tutta. Poi ne mangia metà e la butta nella spazzatura. Fine. Vabbè, ora vi lascio ad ascoltare la trasmissione. Ciao, ci vediamo alla conclusione.
Ciao a tutti, siamo la classe 60F della scuola Capac. Vi parleremo dell'auto elettrica.
L'auto elettrica.
L'auto elettrica.
Svegliarsi la mattina è una tortura che non trovo.
Buongiorno a tutti, siamo degli studenti della scuola Capac. Oggi siamo con Mario Grossi.
Voglio una macchina del tempo che...
Oh, ma io lo voglio sapere che è sto Mario Grosso. Vabbè, lo dico io. Va bene. Mario Grossi, che in realtà si chiama Mario Grosso, avete sbagliato, è un ingegnere per l'ambiente e il territorio, anche dottore di ricerca in ingegneria sanitaria e professore associato presso la sezione ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile e ambientale del Politecnico di Milano. Va bene come spiegazione? Volete qualche spiegazione in più? No, va bene, io vado.
Per lei abbiamo una domanda, che sarebbe se le auto elettriche sono davvero sostenibili rispetto alle auto a combustione.
Uno dei parametri principali è quello della valutazione delle emissioni di gas serra, considerando l'intero ciclo di vita. Sono stati fatti tantissimi studi da diversi enti, ovviamente io faccio riferimento agli enti più autorevoli e quelli che hanno fatto gli studi, diciamo, scientificamente più corretti. C'è una discreta convergenza sul fatto che già nella situazione attuale, quindi con tipo di energia che produciamo adesso, ad esempio in Europa, che è in parte fossile, in parte rinnovabile, un veicolo elettrico, considerando tutto il ciclo di vita, quindi anche la sua produzione e poi lo smaltimento finale, ha un impatto come emissione di gas serra che è circa la metà di quello di un veicolo convenzionale. Però in prospettiva, se io in un futuro, si spera non troppo lontano, avrò che l'energia viene prodotta quasi totalmente in maniera rinnovabile, questa metà si dimezza ulteriormente, quindi possiamo arrivare a un impatto di un quarto. Quindi l'impatto del ciclo di vita, delle emissioni di gas serra, può arrivare a un quarto, perché il veicolo elettrico ha come grande vantaggio quello di avere ancora dei margini di miglioramento sia nella sua produzione, sia nel fatto che l'energia che noi produciamo è sempre più rinnovabile, sempre più pulita.
Fresca di concessionario, non c'è tempo per spiegare, sali, fuma pure poi la lavo, andiamo a prenderci la nostra vita adesso che ho le chiavi, dici tengo più alla macchina che a te.
Ah, invece voi cosa ne pensate delle auto elettriche? Voi vorreste avere l'auto elettrica o l'auto tradizionale?
Ma non sono una persona che, diciamo, punta ad avere l'auto, nel senso che potrei averla come potrei non averla.
Sì, anch'io. A me piacerebbe anche avere un'auto elettrica, il problema è che non credo di avere voglia. però non credo neanche che abbia un'utilità per me, cioè io preferisco usare la bici, usare il motorino o camminare semplicemente.
Quali materie prime critiche vengono utilizzate per le batterie e se sono davvero così sostenibili le loro estrazioni?
Questo ovviamente è un tema delicato. Una batteria è un'apparecchiatura molto complessa che richiede numerosi tipi di elementi, di componenti. Ci sono tantissimi tipi di batterie, non ce n'è una sola. Diciamo, hanno tutte come comune denominatore il fatto di usare il litio, come elettrolita, infatti si chiamano batterie al litio, ma il litio rappresenta il 10% del peso della batteria. Quindi noi la chiamiamo batteria al litio, ma il litio non è l'elemento principale. Ci sono altri componenti importanti che sono il manganese, il nickel, il cobalto, l'alluminio, il ferro, il fosforo, che sono presenti in maniera diversa nelle varie formulazioni. Molti di questi sono elementi che utilizziamo abitualmente in tantissime applicazioni. L'alluminio, il rame, il nickel sono utilizzati in tantissimi altri settori, quindi non c'è un problema legato proprio al mondo specifico delle batterie. Altri sollevano una serie di criticità, tipo il cobalto, per i motivi che insomma sappiamo. Però ricordiamo due cose. Prima cosa è che problemi di estrazioni illegali del cobalto in determinate situazioni del Congo sono appunto problemi di illegalità, quindi io non ritengo che si debba incolpare un settore industriale se nella sua catena a monte ci sono situazioni locali di illegalità. Dobbiamo andare a colpire l'illegalità e fare le cose in maniera legale, quindi non è un problema legato al tipo di prodotto che stiamo facendo. Oltre al fatto che, attenzione, il cobalto è prodotto, non è che si estrae il minerale per produrre cobalto, si estrae il minerale per produrre altri elementi, e il cobalto di fatto è uno scarto che viene comunque utilizzato. È un sottoprodotto, come si suol dire, dell'estrazione di rame o di nickel. Non è che se noi smettiamo di utilizzare cobalto quel tipo di processo non c'è più, perché il rame e il nickel comunque ci servono. La seconda considerazione è che ci sono delle batterie diverse e che si stanno diffondendo sempre di più che non contengono cobalto, quindi è possibile fare delle batterie al litio che hanno zero di contenuto di cobalto, e sono le famose batterie che chiamano litio, ferro, fosfato.
Dobbiamo fare i conti e la ginnastica
nella macchina di Marrakech e Neffa, che è una canzone che parla, vabbè, lo vedete dal titolo, e anche di ambiente, che è un po' instabile.
Nella macchina, ma niente come stare nella macchina, ma niente come stare nella macchina.
Nato in salotto e cresciuto in armadio, lavoravo in cucina e vacanza, in solaio una macchina, fra tutto ciò che sognavo mi dicevo andrò lontano da qui. Ma livello acquistavo c'è un po' più che schiavo, mi ricordo acquistavo di seconda mano come un Cristo su un piano però cartesiano, oggi ci hanno crocifisso così. Corre forte, brilla come un dio, ho provato molte volte a salirci anch'io. Ora in questo traffico di sogni che ci mette l'uno contro l'altro, c'è troppa frizione tra queste persone tutte con la mano sul cambio.
Sappiamo fare i conti e la ginnastica, guardare il mare e respirare plastica. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina, nella macchina, nella macchina. Ma niente come stare nella macchina, nella macchina, nella macchina. Ma niente come stare nella macchina.
C'è chi odia la macchina, sbandiera in giro che naspica il crollo.
Naspica il crollo.
Dice da dentro.
Perché noi siamo, come dicevo prima, in Italia il fanalino di coda dell'Europa. E io ritengo che ci sia una serie di motivi. Uno è un po' un aspetto culturale nostro. Noi abbiamo in Italia una lunga tradizione di automobili da corsa di un certo livello. Pensate alla Motor Valley nel modenese, quindi si è molto legati alla tradizione. Però c'è anche un discorso di pressione che arriva da certi interessi legati al mondo del gas, al mondo del combustibile fossile. Insomma, in Italia è inutile girarci tanto intorno, c'è un'attività di disinformazione abbastanza pilotata che cerca di rallentare questa transizione. Io sono molto scettico, sono un po' Mi fa quasi sorridere questa cosa qua, perché mi sembra un po' voler fermare, no? Uno tsunami che ti sta arrivando addosso, tu provi con le mani a cercare di fermarlo, di rallentarlo. Comunque lo tsunami il suo tragitto lo fa, quindi è anche molto controproducente, perché in questo modo tu dai un'illusione alle aziende di non dover innovare, perché qua parliamo di necessità di innovazione. Okay? Quindi in realtà le aziende più avanzate, più lungimiranti, hanno già capito dove sta girando il fumo e si stanno adattando. Fare una battaglia di retroguardia per mantenere le vecchie posizioni, io lo trovo anche, diciamo, passivo nei confronti delle grandi aziende, della grande imprenditoria italiana, perché, come dire, noi rimaniamo sulla difensiva perché non siamo capaci di innovare, mentre invece noi siamo bravissimi a innovare.
Una volta che le batterie delle macchine vengono esaurite dopo 10 anni, che cosa se ne dovrebbero fare le persone della macchina?
Ma allora, questa è una bella domanda, perché io non so se tu hai detto 10 anni per un qualche motivo specifico, ma la realtà ci sta dimostrando che le batterie dei veicoli stanno durando molto di più di quello che ci si aspettava. Magari si degradano un po' più in fretta all'inizio, ma poi la curva di degradazione si stabilizza. Si stanno osservando durate molto lunghe. Io stesso sto facendo un po' un esperimento, diciamo, sulla mia pelle, con una batteria di un'auto che ha già più di 8 anni, ha percorso più di 260.000 chilometri e non ci sono segni di cedimento o comunque di problemi a questa batteria, che continua a funzionare. Questo perché le batterie dei veicoli ovviamente sono realizzate con criteri molto più rigorosi di quelle di un cellulare o di un computer, hanno dei controlli della temperatura, delle potenze di carica, sono cose ovviamente di livello tecnologico molto elevato.
Auto blu di Shiva.
Auto blu, corro con il mio fra. L'hai messa lì, ho messa là. Non tornare in città. Brum brum, quello zip sembra un super motard. MI c'è il mio fra. Arriva in 5 minuti. E se puti parla slang slang, non sarà per sempre. Danza danza sui miei palmi. Sa che vengo da niente. Già si attenta a quelli. Non parlo con la gente che qua chi osa cosa fa per questo cash. Nananina nanana. Gli altri sembrano cambiati, io la passo ancora al fre. Non so se è un gioco di sguardi tra i contanti o tra me e te. Forse vuoi un anello al dito, ma sti vicoli non c'è. La mia via che si dimentica di un gesto troppo in fretta. Non torno a casa, faccio sul serio. Devo cambiare la rabbia in euro. Quando mi dici sembri un ragazzino, un bro, fa su un altro farattata. Ecco perché non sei nel mio radar. La punto in quartiere, fa zitta. Nananina nanana. Corro con il mio fra. L'hai messa lì, ho messa là. Non tornare in città. Vroom vroom, quello zip sembra un super motard. MI c'è il mio fra. Arriva in 5 minuti.
I ragazzi del CAPAC studiamo pasticceria e panetteria e oggi stiamo facendo questo podcast per parlare dello spreco alimentare e quindi di come le aziende che, diciamo, ci circondano cercano di combattere questo spreco del cibo.
Ok, raccontami cosa abbiamo fatto settimana scorsa.
Settimana scorsa siamo andati in 3 pasticcerie, cioè 3 tra panetterie e pizzerie. Abbiamo chiesto come loro trattassero il tema dello spreco alimentare, di quindi come cercavano di affrontarlo.
E cosa è venuto fuori?
Abbiamo scoperto che la maggior parte delle pizzerie qua nella zona non hanno sprechi e quello che, diciamo, un po' conservano se lo portano magari loro a casa da mangiare. Questa mattina abbiamo intervistato i ragazzi di Recoup, che è un'associazione che ricava il cibo dai mercati di frutta, dagli ortofrutta, per combattere il tema quindi dello spreco alimentare.
Senti, invece a casa tua come si gestiscono gli avanzi di cibo?
A casa mia, quando avanza qualcosa, si fa la schiscetta, come si dice a queste parti, e metto via per il giorno dopo.
E non capita mai che buttiate via del cibo?
No, prof.
Buona mano. Una ricetta da inventare. Dalla me. Una cappa per pensare. Dalla me. Se hai violenza da sfogare. Dalla me.
Se ti senti da sola, baby. Dalla me.
Io sicuramente non la spreco. Io sicuramente non la spreco.
Io sicuramente non la spreco.
Io sicuramente non la spreco.
Ho un'amica super fica che sta con
con uno che non la merita mica. Lui era in viaggio in Africa e l'ha tradita, mentre la consolo penso
viva l'Africa.
Vorrei un telecomando come Sky, così quando ti imbarazzi metti in pausa e te ne vai. Vai vai, hasta luego. Se parlate troppo di cazzate me ne vado, perché il tempo non lo spreco.
Dalla a me se non ti va, a me se non ti dà, quello che ti dava prima me lo ridarà. Dallo a me che non ti pentirai.
Vai. Ciao a tutti e a tutti, intanto grazie per l'invito. Io sono Elena, ho 34 anni, faccio parte di Recupo ormai da 7. Ho iniziato come volontaria e poi alla fine è diventato il mio lavoro, per cui io mi occupo della progettazione. Cerco i fondi, principalmente da Comune di Milano, Regione Lombardia, fondazioni varie e Unione Europea. Quando si riesce, scriviamo i progetti e cerchiamo di mandare avanti tutta la baracca. In questo modo.
Elena, ma raccontaci meglio che cos'è Recup, per farlo capire ai ragazzi.
Allora, Recup è un'associazione che è nata quasi 10 anni fa ormai, nel mercato di Viale Papiniano, quindi fermata di Piazza Sant'Agostino, dove alcune delle mie colleghe all'epoca andavano all'università e sostanzialmente si sono accorte che a fine mercato, oltre ad avanzare un sacco di frutta e verdura, c'erano anche un bel po' di persone che stavano lì e proprio aspettavano la fine del mercato per recuperare in autonomia quello che era ancora buono, perché di fatto non potevano permettersi di fare la spesa. E visto che purtroppo i commercianti buttavano un po' tutto assieme, loro hanno pensato: perché non proviamo, invece che ognuno recuperarsi 8 kg di broccoli da solo per portarseli a casa, a farlo tutti insieme, chiedere ai commercianti direttamente di tenere da parte le cose buone che però loro non vendono più perché magari sono rovinate a livello estetico oppure magari sono troppo mature, quindi al giorno dopo non arriverebbero. E in più di, insomma, coinvolgere anche le persone che lo facevano per necessità. Quindi ci siamo detti, visto che ci sono tutti questi chili e chili di frutta e verdura buone, invece che farle sprecare, proviamo a tirarci fuori un'attività che può fare tutto il quartiere insieme, o comunque chi ha voglia di venire in Sant'Agostino sabato pomeriggio. Adesso ormai i mercati a Milano sono 10, ce ne sono 10 anche a Roma, e ogni mercato ha il suo tavolino, i commercianti ci conoscono, per cui si fa il giro, si recuperano tutte le varie cassette, si fa una selezione e poi quello che è buono viene regalato a tutti e tutte.
È dolce come wow, caramello, cookies and cream and marshmallow, fresh cocco, vaniglia la meraviglia del blocco, dico caramello, cookies and cream and marshmallow, cioccolato, favola meglio che ho mai mangiato. Macadamia mentre lo assaggia, fissa mi guarda, sì lo fa apposta. Tutti sotto per le sue foto, a me mi manda quelle che non posta. Passa e fa girare tutto l'isolato, wow. Dopo che ho fumato voglia di un gelato. Ho due ferri, chiamiamoli Ben & Jerry. Lei vuole un G come Shelby, io voglio quella strawberry. Dulce, delece, liscia la serata d'impulsi. Necessito un gusto rosa, tu sì. La differenza tra me e te è simple. Tu bimbo, io pimpo. È dolce come wow, caramello, cookies and cream and marshmallow, fresh coco, vaniglia la meraviglia del blocco.
Senti, ma di che quantità stiamo parlando? Quanto cibo si recupera e prima si buttava via?
Allora, nei mercati scoperti le quantità variano ovviamente dalle dimensioni del mercato. Per esempio, rispetto alla zona della scuola, noi siamo nel mercato di Via Osoppo al sabato, quindi mercati molto grandi di questo tipo, a volte d'estate si recuperano anche 250 kg di ortofrutta. Mercati più piccoli, quando diciamo va male, si arriva sui 40-50 kg di frutta e verdura ancora buone. Mentre all'ortomercato, ovviamente, che è, come potete immaginare, il cuore dell'ortofrutta italiano, le quantità variano dalle 6 alle 10 tonnellate per giornata di intervento che facciamo all'interno. Per fortuna nei mercati scoperti si riesce quasi sempre in realtà a redistribuire tutto quanto alle persone che partecipano.
Caramello, cookies and cream and marshmallow, fresh coco, vaniglia la meraviglia del blocco, dico caramello.
Dare le volontarie e le persone che, diciamo, partecipano per necessità, i prodotti finiscono. E invece all'interno dell'ortomercato ormai abbiamo uno spazio ben definito e anche abbastanza riconosciuto dai grossisti, per cui un po' i volontari e le volontarie girano per ricordare che ci siamo. Tanti grossisti ormai lo sanno, quindi portano loro direttamente. Lì ovviamente non facciamo venire le persone individualmente, ma vengono altre associazioni a prendere, per cui di questa rete di associazioni, che ormai sono 22, alcune ritirano o poi distribuiscono direttamente alle persone tramite pacchi oppure tramite empori solidali, altre cucinano, quindi riusciamo ulteriormente ad allungare la vita dei prodotti, perché insomma mettere in un pacco, in una cassetta, dei pomodori super maturi, sappiamo bene cosa può succedere, invece se arrivano direttamente in una cucina ci cuciniamo la pasta per 150 persone e abbiamo risolto. Alcune di queste associazioni però effettivamente portano addirittura ad altre associazioni, quindi noi la logistica in questo momento non la facciamo perché purtroppo è un costo molto grosso da sostenere, però quello che facciamo appunto è cercare di sicuramente coinvolgere le associazioni che i furgoni li hanno, e poi ovviamente insomma quando poi si conoscono un po' meglio cercare di provare a costruire dei sistemi di staffetta, ecco, per cui magari un'associazione prende sia per sé che per qualcun altro del quartiere.
Si butta, si riutilizza, ci fate una frittata con gli avanzi, porti la schiscetta a scuola.
A casa mia se avanza del cibo o lo teniamo per il giorno dopo oppure lo buttiamo a seconda di cosa, di che cibo è, se si può tenere e conservare fino al giorno dopo, se no lo buttiamo.
Hai idea anche di quante persone riescano, come dire, sono raggiunte poi dalla frutta e la verdura che raccogliete? Cioè quante famiglie, quanti nuclei si riesce a supportare, aiutare con questo recupero del cibo?
Allora, nei mercati la stima, diciamo, è più o meno dalle 20 alle 50 persone a seconda del mercato, ecco, perché appunto alcuni sono più grandi e un po' più frequentati. Invece la stima legata, diciamo, alla rete, quindi che include tutte le associazioni che vengono appunto a prendere l'ortofrutta all'interno del mercato ortofrutticolo, è che più o meno riusciamo a raggiungere 4.000 persone a settimana.
Ma come mai hai cominciato a fare la volontaria?
Perché per caso avevo letto un articolo su un giornale che parlava dell'associazione, e in realtà quello era un tema che mi è sempre interessato molto, soprattutto perché ho la famiglia che ha lavorato in agricoltura, e quindi mi sembrava assurdo che in una città ricca come Milano e con così tante persone fosse ancora possibile che il cibo buono venisse buttato via, soprattutto considerato la fatica che si fa a produrlo e soprattutto nelle grandi città l'impatto che ha questo cibo, no? Che arriva dall'altra parte del mondo spesso e poi arriva a Milano per essere buttato perché ammuffisce, perché è stato considerato male o appunto perché è troppo maturo e la gente non lo vuole, e quindi ho detto proviamo a fare qualcosa in questo senso e vediamo come va.
A casa mia solitamente quando avanza del cibo, ovviamente dipende sempre dal cibo, però magari si lascia per il giorno dopo, magari lo mangio io quando torno a casa da scuola per pranzo, oppure magari è proprio un cibo che non si può recuperare, si butta, oppure ci sono anche dei cibi che magari non, dopo il giorno dopo non vanno, magari non mi piacciono, però si possono fare altre ricette tipo la frittata di pasta.
Pappa al pomodoro di Dalida, che è un interprete. Infatti la canzone Pappa al pomodoro non l'ha inventata lei. Non l'ha inventata lei. Mi spiace, ma non l'ha inventata lei. L'ha presa da un'altra cantante, che si chiama Rita Pavone.
Pappa, 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 col pomodoro. Viva la pappa, 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 che è un capo lavoro.
Mercato poi ovviamente ha bisogno di un numero diverso di persone, per cui ci sono dei mercati un po' più piccoli, ad esempio in zona Corvetto, dove in realtà l'attività in 5 persone, anche 3, si fa tranquillamente, e invece nei mercati un po' più grossi, appunto tipo Papiniano oppure uno che c'è in zona Lambrate, diciamo che essere in 10, anche 15 d'inverno no, però quando comincia a fare caldo servono tante braccia. Poi abbiamo ovviamente abbiamo il carrello, in alcuni mercati abbiamo una cargo bike, però comunque c'è da selezionare la frutta, quindi insomma. No, allora, in questo momento siamo quasi 300 iscritti e iscritte tra Milano e Roma, e ovviamente ci sono persone che si iscrivono, magari vengono una volta e poi non si vedono più. Operative però, che vanno tutte le settimane al mercato, ci sono circa la metà, quindi circa 150 persone. Più si è, visto che il tempo poi è limitato, perché la nostra attività, quando arriva AMSA, a pulire deve essere finita, perché ovviamente loro non guardano in faccia nessuno, anzi adesso ormai ci conoscono e un pochettino, ecco, aspettano. Però il momento in cui sta per finire il mercato e poi arriva AMSA è quello in cui bisogna, come dire, essere operativi e veloci tutti quanti, altrimenti non si riesce a recuperare il più possibile, ecco.
Se qualcuno volesse fare il volontario o la volontaria di Recoup, visto che qua ci sono tanti ragazzi che immagino abbiano anche del tempo libero, oltre che il tempo per studiare, come fanno?
Ma allora, si trovano facilmente tutti i contatti per scriverci tranquillamente sui social. Instagram, tendenzialmente una volta a settimana pubblichiamo una storia in cui diciamo quando si farà la call, diciamo, di spiegazione, in cui sostanzialmente viene raccontato un po' quello che ho raccontato oggi a voi e qualche dettaglio tecnico in più, altrimenti tramite il nostro sito c'è il form, c'è la mail, insomma si trova tutto quanto tranquillamente online.
Perché ci vogliono competenze particolari per fare il volontario o la volontaria di Recoup?
No, assolutamente no, soprattutto per andare al mercato l'importante è vestirsi comodi, non aver paura di sporcarsi, perché ovviamente muovere le cassette un po' succede. E poi per il resto ognuno fa quello che riesce, per cui ovviamente anche rispetto ai pesi c'è la massima cura, la massima attenzione alle schiene di tutti e tutte, per cui nessuno solleva più di quelli che sono 5-10 kg al massimo se ce la fa, e altrimenti anche meno, e chi non può far pesi sta a far chiacchiera con le persone che vengono a prendere al banchetto, aiuta nella selezione, per cui se si ha voglia di stare in mezzo alla gente, insomma, qualcosa da fare c'è per tutti.
Ricicla, riusa, la 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 e... Ricicla.
È finita la trasmissione, la pillola va giù. Adesso possiamo tutti andare a casa. Oh, vi è piaciuta? Mandateci un'email, diteci se vi è piaciuto di più l'argomento della macchina, delle macchine o l'argomento del cibo, oppure scrivete commenti su shareradio.it. Però buoni commenti.
Colta differenziata che dall'effetto, come ti butta bene, se in giro vedo più pulito vuol dire che si butta bene. Ricicliamo lo sporco che ci sopprime, organico, carta, vetro, plastica e latine. Così si differenzia l'altra spazzatura, si chiama differenziata questa procedura. Troppo internet, la gente si distrae, ti sei rotto il computer, ricicla il RAE. Tanto poi è roba che si ritrova, usiamo una cosa vecchia per rifarne una nuova. Non mi rifiuto, l'isola ecologica, per fare tutto quel lavoro dietro c'è una cosa logica. Me l'ha detto uno spazzino in pensione, che ha passato 40 anni dentro quello stanzone. Differenza sempre più le batterie, così poi raddoppiamo anche le energie. Se poi vogliamo dirla tutta, lo sai che ricicliamo il 70% di quello che si butta. Ma alla fine è proprio questo quello che importa, fare tutti la raccolta porta a porta. Il riciclo non ha fine, possiamo fare una bicicletta con 800 lattine. Lo fai per te, lo fai per me, lo fai per tutti, è l'aria che respiriamo che ci dà i frutti. Spargi la voce, non i rifiuti, dai, guarda quanti siamo, ci aiuti. Non mi rifiuto.